Andiamo invece un po' a vedere quel che era il movimento anarchico nella Francia del XIX secolo. Diciamo che abbiamo uno dei primissimi a porre la parola anarchia, sicuramente il pensiero antiautoritario, e stiamo parlando di Proudhon col libro Cos'è la proprietà del 1840. Dopo di lui anche altri scrissero delle tesi a tal proposito. E, appunto, una mannaia avvenne dopo la Comune di Parigi, perché non solo le 25.000 vittime durante appunto la settimana di sangue che riportò la restaurazione della neonata Repubblica al potere e la caduta appunto dell'autogoverno parigino, ma anche la persecuzione che avvenne dopo in tutti gli anni fino al 1880, in cui qualsiasi persona che osasse criticare il governo repubblicano veniva tacciata di essere un comunardo, quindi un nemico della patria, quindi un sobillatore, quindi un fraticida. Addirittura, come dicevamo prima, nel 1874 Manet cerca di avvisare i suoi discepoli impressionisti di non fare e non partecipare a questo salon, perché si sarebbero completamente buttati nelle braccia della repressione, in una anche ghigliottina per la carriera artistica, per quanto la retorica anticomunarda era stata feroce e anche quanto le persecuzioni stavano durando e si stavano perpetuando appunto nel periodo della restaurazione. Infatti il primo giornale rivoluzionario che vide la luce dopo questo periodo fu La Rivoluzione Sociale, e guarda caso fu stampato da uno sbirro e fu finanziato dalle questure parigine. Ecco qua, iniziamo bene. Ma da questo periodo qui, diciamo che con l'impossibilità di auto-organizzarsi all'interno della società, prende sempre più adito e sempre più spinta il movimento della propaganda di fatto, quindi bomba alla mano, soprattutto nella città di Montesseux-les-Mines, epicentro dei disordini anarchici, dove diverse organizzazioni si firmavano a nome Black Bands. Nel 92, diciamo che il buon Ravachol scatena l'ondata di terrorismo anarchico, sarà naturalmente condannato a morte e ghigliottinato per vendicarlo. Auguste Vaillant lancia dalla tribuna della Camera dei Deputati una bomba carica di chiodi che farà tantissimi feriti. Anche lui venne messo alla ghigliottina il 4 febbraio del 94, e lo stesso anno il buon Sante Caserio, giovane anarchico italiano, uccide il presidente della Repubblica Sadi Carnot. Naturalmente questi non sono estemporanei, diciamo che già prima, intorno agli anni 60, il romagnolo Fenice Orsini attentò alla vita di Napoleone III, purtroppo non fuori dall'opera, purtroppo non ce la fece. E anche qui vediamo come la repressione non solo garrota ghigliottina i responsabili, ma crea delle farse giuridiche, come furono il processo 66 del 1883 e soprattutto il processo De 30 nel 1894, anni anche delle leggi scelleratissime, ovvero le leggi che andavano a colpire la stampa anarchica, ma anche tantissima altra tipo di stampa che venne ammucchiata sotto quelle epigone. Leggi che durarono poi fino al 1992. E non solo la repressione contro gli anarchici o contro chi mostrava simpatia e che si diceva fosse fatto facente parte di una banda di malfattori. Naturalmente in mezzo si finivano tutti gli esclusi della società, che, a cui non si aveva un motivo buono per reprimerli. Invece queste leggi così permettevano, attraverso l'associazione terroristica o l'associazione dei malfattori, di buttare dentro un po' tutti, chiunque non fosse allineato o non volesse piegare la testa a fronte del sistema francese. Come dicevamo, diversi giornali prendono vita in quel periodo. Uno dei più famosi sicuramente il Le Temps Nouveau, spero di pronunciarle bene, se no mi perderete, che aveva come direttore, fondato da Jean Grève, che ricordiamo per il libro uscito nel 1892, La società morente e l'anarchia, oltretutto ristampato da poco per le edizioni Ortiga. Tra i 900 numeri che escono con il titolo appunto di Le Temps Nouveau, vediamo le firme di Kropotkin, Élisée Reclus, André Girard, Pierrot, Félix Fénéon, Camille Pizarro, Maxime Lucet e Charles Angrad. Quindi da una parte grandissimi pensatori dell'epoca e dall'altra invece diversi artisti che si erano a quel punto diciamo associati all'idea anti-autoritaria. E a proposito di Kropotkin, che fonda a Ginevra il 22 febbraio del 1879 il giornale Le Révolté, che si trasferì a Parigi nel 1885 e scomparve poi nel 1894, che era passato da organo socialista a organo anarchico, che venne organo comunista anarchico. Infine un altro giornale, questo un po' più tagliente, un po' più satirico, è un settimanale, Le Père Pénard, fondato nel 1889 da Émile Pouget, che scrisse il libro Le Sabotage. Anche all'interno di questo giornale troviamo i soliti temi: l'azione diretta, l'antimilitarismo, l'anticlericalismo, la denuncia alla repressione e la critica alla borghesia e agli sfruttatori. Citato spesso in giudizio per i suoi appelli all'azione diretta, Le Père Pénard vede regolarmente cambiare i suoi dirigenti che ricevono pene detentive o multe, cosa che però non ha mai impedito la pubblicazione del giornale. Nel 94, con appunto l'instaurazione delle leggi scelleratissime, Puget scappa a Londra, in Inghilterra, che accoglieva gran parte degli anarchici esiliati dalla repressione francese. Qui inizia le London Series, che vedono uscire 8 numeri tra il 94 e il 95, e torna appunto nel 95, dopo essere stato assolto, con un nuovo giornale chiamato Le Social. Non solo, a questi ricordiamo anche le Revue Indipendente, uscite dal 1884 al 95, che è una rivista di critica letteraria e artistica, il quale direttore è Félix Venon, che fu un critico anarchico, come dicevamo durante l'intervista, che diede, battezzò i neo-impressionisti in quanto tale, e fu anche autore del romanzo in tre righe o del libro Al di là dell'impressionismo. Un soggetto veramente particolare, questo Félix Venon, un tipo istrionico, possiamo dire. Ma non solo, tra le varie riviste dell'epoca, ricordiamo alcune che abbiamo citato durante questa trasmissione, in una puntata dedicata a Zo Daxa, dal suo libro Da Mazas a Gerusalemme. Mazas era la prigione di Parigi, e infatti spuntano fuori Len Horse e Le Feuille, sempre appunto di Zo Daxa, a quale appunto contribuirono diversi dei neopressionismi che adesso andiamo velocemente a citare. Tra questi, che appunto faceva parte anche del club degli impressionismi, ti chiedete il vita al Salon del 1874, sicuramente Pizarro. Anarchico pacifista, che dipinse una serie delle turpitudini sociali in ricordo della repressione della Comune di Parigi. Anche lui vedrà la collaborazione con diversi scritti, tra cui Le Temps Nouveaux, in cui si chiede: esiste un'arte anarchica? Sì, davvero, non capiscono, tutte le arti sono anarchiche. Infatti il suo obiettivo non era dipingere o mostrare un punto di vista anarchico, ma creare una rottura artistica che desse la possibilità, insomma, a rompere, diciamo, la cultura borghese che stringeva come una cappa all'interno di una società che sarebbe poi stata riclassificata, rinominata come la Belle Époque. La Belle Époque poi per chi? Un altro fu, che diceva Gaia, fu Paul Signac, nato a Parigi nel 1863, fu un paesaggista francese molto vicino al movimento libertario, che perfezionò la tecnica del divisionismo e fu uno dei fondatori della Society of Independent Artists. Signac viene ricordato un po' come il teorico dei neoimpressionisti, dando vita a quello che chiamava l'impressionismo scientifico, ovvero il puntinismo, che consiste nel dividere i toni in piccolissime macchie di colori puri premuti l'uno contro l'altro, in modo che l'occhio di chi guarda, ricomponendoli, percepisca un'unità di tono. Anch'egli collaborò con Les Temps Nouveaux, fu un grande amico di Jean Grève e Félix Fénon e aiutò, attraverso la vendita dei suoi giornali, ad aiutare finanziariamente il giornale. Oltretutto, dal 1900 creò diversi disegni contro il militarismo. Ma non solo, contribuì anche all'almanacco del Lupinard, che dicevamo prima, di Émile Pouget. Si allontana dal movimento solo nel 1914, quando il manifesto dei 16 creò una rottura all'interno del movimento anarchico tra chi voleva entrare in guerra per abbattere il militarismo tedesco e chi invece si rifiutava, da buon antimilitarista, di partecipare al conflitto. Andiamo a concludere questa carrellata con la storia di Maximilien Lucé. Che rompe con la visione romantica dell'impressionismo e gli dà invece una svolta molto più sociale, senza mitizzare o vittimizzare gli operai e la gente di strada. Rappresenta la loro quotidianità, famosissimo il suo dipinto Le Toilette del 1887. Anche lui fu prima arrestato, poi scagionato all'interno del processo dei 30, che si diceva fosse sostenitore del movimento anarchico. Infatti vendeva diversi due squadri per sostenere i vari giornali, creava schizzi e disegni appunto per le copertine per le riviste. Il suo periodo di reclusione lo presenta in 10 litografie sulla sua vita carceraria, che sono raccolte nell'album Mazas, accompagnato da un testo di Jules Vallée. Nel 1895 va a Charleroi, dove vede un'acciaieria, sente uno shock. Il carattere del Pays Noir e la Valle del Sembre lo lascia di stucco e sente il calore quasi assente. E lui decide di rimanere a Charleroi per lavorare, rimane lì 3 mesi, dove disegna le miniere, i cumuli di scorie, le fabbriche, i camini e gli altri forni. Mostrando una visione d'inferno di uomini che lottano in un'atmosfera soffocante. Si schiera anche insieme a Zola e a diversi altri a sostegno di Dreyfus in un processo che divenne celebre in quel periodo e che diede il via a, diciamo, una campagna antisionista veramente forte. All'inizio del nuovo secolo, dal 900 al 912, disegna una dozzina di dipinti della Bloody Week, la settimana di sangue, appunto rappresentando ciò che aveva visto da ragazzo per le vie di Parigi. E sono quasi tutti corpi massacrati, uccisi dietro le barricate o appunto in fila in esecuzioni sommarie lungo i muri della capitale francese. Anch'egli si rifiuta di firmare il manifesto De 16 e continuerà con una militanza pacifista per tutta la sua vita.